Bentrovati a Prove d'Artista, io sono Salvo Scafiti e mi trovo qui con Costanza Pintori a parlare d'arte. Anche oggi affrontiamo il tema dell'arte e della creatività. Abbiamo una scrittrice in questo caso, solitamente trattiamo l'arte figurativa, però abbiamo deciso di indagare tutti gli aspetti, diciamo, della creatività. E Costanza Pintori ha una vita abbastanza particolare, è arrivata
Sì.
alla scrittura in una maniera, diciamo, con un percorso molto
Sì.
originale. Adesso ce lo racconterà, magari partendo un po' anche dal dato biografico. Perché, come credo, la parte creativa, cioè la parte del processo creativo e la vita, si intrecciano e sono un'unica cosa. Perciò adesso.
Sì, allora io ho iniziato a scrivere come autrice verso i 60 anni. Adesso ho 60 anni, sono stati pubblicati due libri e quindi posso dire che la creatività non ha età, anzi, forse può essere intesa come il vino, più si invecchia e se ci sono dei contenuti vissuti nella propria vita, più la creatività ha materiale su cui poter
Va a
lavorare.
attingere
Sì,
sicuramente da.
certo. Io sono nata negli anni 60, quindi ho vissuto tutti gli anni 80, gli anni 90, per arrivare al 2000. Adesso quando sento parlare del 1980 come se fosse storia, in realtà per me non è storia, è la parte a cui mi rivolgo nella mia memoria per scrivere i miei libri. E, ho fatto tante cose perché sono laureata in scienze politiche, ho fatto la giornalista, l'assistente di editore, ho fatto anche la valletta televisiva e quindi oggi
L'aspetto abbastanza
questo
ampio della sua carriera.
sì, ho avuto una linea di intimo, sexy, che si chiamava Le ore della notte. Collegata a quel famoso giornale erotico pornografico che molti di voi ricorderete, che si chiamava Le Ore, ho assistito alla nascita dei vari Miss Sex e poi dopo tutto questo si è fermato nel fare la mamma. La mamma a 40 anni, ho dovuto scegliere di occuparmi di mio figlio, ma la creatività non si è fermata, non ha deciso di restare a casa tranquilla. E così ho iniziato a scrivere. Prima libri per bambini, ho fatto delle fiabe che si chiamavano Conny Tales, delle applicazioni, e poi i
I due libri che
romanzi.
dopo magari andremo a
Esatto.
scoprire. Ma partiamo un po' dalle origini, perché è bello anche scoprire il proprio vissuto anche dall'infanzia,
Sì.
diciamo. Ho visto che nella tua biografia hai citato un po' le origini anche regionali, che credo
Sì.
che siano una caratteristica da tenere sempre presente, e visto
Assolutamente.
che poi tu lo
Assolutamente,
citi, vuol dire che hanno un
sono nata a
peso.
Brescia, una città molto attenta ai soldi, soprattutto all'epoca, in una città dove ho visto per strada parcheggiate più Ferrari che non forse una concentrazione di tutto il resto d'Italia, tant'è che il mio nome, io venivo chiamata Costi, il Costi non è tanto una contrazione di Costanza, ma era proprio quanto mi costi, era proprio una frase che mi
Immagino.
madre continuava a ripetermi
E
spesso.
i genitori che origine,
Mio
sempre
padre,
bresciani?
no, 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 penso che la mia famiglia sia l'Italia unita nel mio DNA, perché ho un padre sardo siciliano e una madre romana del Lago di Garda, quindi
Un bel misto,
un
sì,
bel misto,
diciamo,
sì.
è stata presa tutta
Sì,
la
il
penisola.
meglio della creatività italiana.
E l'elemento, diciamo, anche dialettale è entrato nella tua vita?
Allora, l'elemento dialettale l'ho riscoperto di recente proprio come un linguaggio da non perdere, perché quando noi eravamo piccoli, forse anche imposto dal mood dell'epoca ai nostri genitori, il dialetto si doveva dimenticare, bisognava diventare tutti italiani e quindi se i nonni parlavano dialetto, i genitori dovevano parlare italiano, quindi i miei genitori dovevano parlare italiano, però la fortuna che ho avuto all'epoca è che sono andata moltissimo a teatro e quindi le commedie di Goldoni, il dialetto, come forma di letteratura, io ho
Certo.
iniziato a l'ho vissuto, ho iniziato a mantenerlo anche leggendolo, anche nei libri di Camilleri.
Certo, certamente.
Per esempio, c'è stata una rivalutazione del linguaggio dialettale perché ci sono delle forme linguistiche nel dialetto che rappresentano benissimo alcuni significati per
chi scrive,
il territorio e anche per chi scrive.
Anche la singola parola delle volte ha un peso.
Sì, io non l'ho messo nei miei libri. Io non l'ho messo nei miei libri perché non lo possiedo così bene da poterlo usare. Però
adesso hai cominciato a interessarti, sì, diciamo, anche
sì,
di questo aspetto
sì,
qua.
Sì, sì.
E il rapporto con la parola? Cioè che già da piccola, cioè, sei stata una bambina che ha parlato da subito oppure...
No, io sono stata una bambina che ha parlato da subito e parlava anche molto bene. Poi la parola, avendo fatto il liceo classico, mi è sempre interessata e anche come la costruzione della frase. Io sono affascinata quando guardo le vecchie iscrizioni latine, dove non c'è un punto e non c'è una maiuscola. Eppure capivano.
Sì.
E quindi la parola è fondamentale. Noi siamo parola. Nel momento in cui non riusciamo a comunicare e a farci capire, è il disastro. La stessa frase può essere interpretata in due modi diversi e può essere vita o morte.
Soprattutto l'italiano. Che è
soprattutto l'italiano, certo, ma anche per gli antichi, greci, latini, no? Quando la pizza diceva andrai, tornerai, non morirai in guerra, a seconda di dove era la pausa. Andrai, tornerai, non morirai in guerra o andrai... tornerai,
e lì ci giocavano tanto gli oracoli.
Esatto, però è ancora così.
Mi fai venire in mente un bellissimo testo di Pinker, che è Fatti di parole,
sì,
che
sì.
Lui effettivamente fa un'indagine sulla parola, come si è evoluta nel tempo e come noi percepiamo certe parole in base anche alle epoche.
Esatto.
Cioè, anche i nomi dati ai nostri figli,
esatto.
Un figlio nato negli anni 80 anziché nato negli anni 70, dai nomi noi capiamo,
esatto,
che siamo quanto la parola struttura un essere umano.
Sì, e adesso mai come prima è importantissima nella politica ed è importantissima perché siccome ormai ci siamo tutti un po' inglesizzati, mm-hmm, perché anche i nostri figli sono abituati alla lingua inglese, stiamo perdendo un po' come nella cucina, stiamo perdendo un po' le nostre radici culinarie in funzione del poké o poke o come lo vogliate chiamare, e quindi anche i ragazzi questo essere internazionali li distacca dalla parola,
dalla parola,
ma mai come prima è importante avere il senso delle parole.
Eh sì, tu parli anche di strutturare il linguaggio,
sì.
Naturalmente strutturare una frase, diciamo, ci permette anche di capire l'origine del vissuto di quella persona.
Sì, ma anche
credo che sia un lavoro che tu abbia fatto,
sì,
nei tuoi,
sì,
libri.
Sì,
no?
Ma anche una cosa che mi ha stupito molto è come tantissimi ragazzi adesso abbiano difficoltà nel creare i propri pensieri perché non riescono a portare una frase a termine. Quindi il leggere, i libri, la lettura, io ho voluto fare dei libri per tutti, dei libri facili da leggere, dei libri con frasi, diciamo, corte, brevi, che arrivano immediatamente al cuore e alla mente, perché bisogna continuare a leggere per riuscire a poter parlare nel modo corretto ed esprimere le proprie idee nel modo corretto. Quindi questo,
sì, sicuramente,
per me è importante.
Mi piacerebbe scoprire un altro aspetto della tua vita, cioè a un certo punto ti sei messa anche a progettare appunto biancheria intima.
Sì, sì.
Questo passaggio come è avvenuto? Cioè dagli studi dal liceo, i tentativi diciamo all'università,
sì,
e poi...
Perché sono stata assistente di un editore che negli anni 80 era molto importante e si chiamava Saro Balsamo.
Uh-huh.
Lui mi ha chiamato per lanciare questo giornale Excelsior negli anni 80, il giornale delle meraviglie. E poi, visto che lui aveva anche una serie di vendita per corrispondenza, mi ha chiesto: Costanza, bisogna che facciamo una linea di intimo sexy. E la chiamiamo Le ore della notte, e così mi sono data da fare a cercare stiliste, a cercare modelle, a cercare anche la modalità di cosa si intende per intimo sexy. E anche quello è stato un linguaggio da imparare,
certo,
perché...
Non è una domanda fatta a caso, è che noi trattiamo tanto l'arte figurativa. Allora mi incuriosiva questo aspetto, scoprire come una che si interessa tanto di parole, no? Che ha avuto questo rapporto anche con il linguaggio, è arrivato a un certo punto si mette a strutturare qualcosa che è un'immagine, no? Sì, perciò la sensualità passa sia per le parole che anche per l'immagine.
Sì, ma
no?
Assolutamente, ho imparato che la sensualità ha un linguaggio definito,
questo è
che
curioso,
è fatto di forme. Quindi alcune forme rotonde, alcune sono un messaggio chiaro e netto alla mente, perché è un messaggio subliminale. Mm-hmm. E quindi tutta la ricerca che ho fatto per quella linea di intimo è stata attraverso i fotografi di attraverso i fotografi cercare quali erano le forme e le immagini che piacevano di più, interpretavano meglio la sessualità, e cercare di riprodurle in un capo.
E in quegli anni poi, appunto, le riviste che citi,
sì,
tu,
c'erano tanti fotografi bravi.
Esatto, tanti fotografi bravi, c'era ancora il bianco e nero che dava il suo apporto,
sì,
diciamo, importante.
Infatti ho lavorato con Helmut Newton tanti anni.
Questa è una cosa che ce la devi raccontare.
Sì, ho fatto ricerca fotografica per Davide Manfredi, che era l'agente di Helmut Newton Italia, mm-hmm, e quindi dovevo cercare anche le location, il tipo di modelle, i luoghi dove fare le sue fotografie.
Ma qualche aneddoto non ce lo racconti, visto che chi ci ascolta magari, no, queste cose qua.
Di aneddoti forse, ma la cosa che mi ha sempre stupito, quanto fosse alto il desiderio nelle donne di mostrare la bellezza del proprio corpo. Questo è una cosa che tendono a negare i media adesso, ma in realtà le donne belle amano essere considerate belle e amano mostrarsi in quanto tali.
Paradossalmente c'è più pudore oggi che in quegli anni.
Assolutamente, no? Sì. Adesso paradossalmente, malgrado si vadano in giro nude pressoché, in realtà non hanno la consapevolezza del proprio corpo, mentre una volta la consapevolezza della propria sensualità, della bellezza, ma dell'effetto della bellezza. Ma la bellezza ha effetto sia sull'uomo che sulla donna, non c'è differenza di genere in questo. Un corpo bello, maschile o femminile, ha effetto. Tant'è che la danza forse è l'unica che continua a interpretare il corpo in questo modo.
Noi, diciamo, sperimentiamo spesso questo aspetto qui. Abbiamo collaborato con un artista come Milo Manara, che tu conosci benissimo,
sì,
e che è nato in quegli anni, gli anni che racconti,
sì,
tu. Di quegli anni si è nutrito e poi ha espresso anche quel mondo. Tutt'oggi va in quella linea e ci siamo accorti, appunto, che la sua sensualità passava per certi aspetti ben precisi, oltre a certe posture, una certa consapevolezza da parte della donna di questa
certo,
carica, no?
Certo.
Che era importante. E qui l'elemento, diciamo, visivo e letterario, un artista come Milo Manara l'ha saputo mettere bene a confronto.
Sì, 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 assolutamente.
E credo che tu, avendo vissuto quella parte lì,
sì,
forse
sì,
te ne sei nutrita anche per
Difatti io l'ho usato anche in Maschi Alfa. In Maschi Alfa il mio personaggio è una donna consapevole della propria bellezza, ma la consapevolezza è anche consapevolezza di sessualità e quindi di poter relazionarsi agli altri pienamente.
Non sono d'accordo. Però, visto che hai affrontato un po' l'argomento di Maschi Alfa, anche la sessualità, diciamo, quella degli anni Ottanta e quella dei nostri giorni, che mi sembra molto più ingabbiata rispetto a quella del...
Sì, ho anch'io la stessa sensazione.
Perché
è incredibile.
L'elemento spesso, come dire, di voler incasellare certe categorie, di cercare di definire uno spazio in cui un certo modo della sessualità...
Assolutamente.
Sì,
perché la sessualità è creatività allo stato puro.
Esatto.
E quindi la creatività allo stato puro non può essere ingabbiata in niente. E invece adesso è come se le persone desiderassero avere il plauso dagli altri, ma non è più fatto solo per se stessi, allora. E questo cambia molto.
Bello. Questo è un aspetto molto bello e interessante da scoprire. E per quanto riguarda invece il modo in cui tu scrivi, cioè, mm-hmm, quando cominci un'opera, mm-hmm, questo processo com'è che si sviluppa? Perché noi sappiamo come avviene nell'ambito dell'arte figurativa.
Certo.
So che ci sono molte attinenze, cioè molti aspetti sono quasi identici, però il tuo modo di approcciarti alla creazione
allora,
di un libro?
Allora, io innanzitutto il mio processo creativo parte da un pensiero, che è l'idea che vorrei condividere con gli altri. Quindi in Maschi Alfa ho trattato il tradimento partiva da un'idea precedente che era molto più generale e completa, che è il tipo di relazioni umane che una donna può avere nella sua vita. Una donna può essere amante, moglie ed ex, moglie o ex amante. E quindi in Maschi Alfa, che è il primo di questa trilogia, ho analizzato una donna che si sente moglie e viene tradita. Nel libro c'è anche il personaggio dell'amante, c'è anche il personaggio del marito, e molti mi hanno detto che sono riuscita ad interpretare anche i pensieri cioè di tutti e tre i protagonisti. Però principalmente volevo far emergere la donna tradita, la moglie tradita, anche in un modo diverso rispetto a come ci si aspetta, perché una volta il tradimento era quasi consentito, era
sopportato.
Adesso invece il tradimento è una cosa che non si può sopportare, che non si può digerire, bisogna subito rompere tutto. Io ho voluto affrontare proprio il momento di trauma e di dubbio interiore su come comportarsi. E non sto a raccontare il libro come Maschi Alfa, però è una donna che è una donna padrona della propria vita ed è una donna che decide responsabilmente, consapevolmente cosa fare della propria vita, ma facendo anche delle scelte che non sono considerate socialmente comuni.
Capisco perfettamente. E ma quando è nato Maschi Alfa?
Maschi Alfa è nato durante il Covid.
Ah, perciò qui c'è anche...
Quindi avevo molto tempo.
Molto tempo da dedicare. Forse una riflessione anche sul dolore?
Perché non so se a tutti noi è capitato di essere traditi, ma proprio guarda, anche stanotte io ho un aspetto inconscio molto forte e spessissimo mi sveglio stanca dei miei sogni. E anche stanotte ho fatto un sogno che chiamo incubo, però la percezione del tradimento è stata così forte che mi sono svegliata come se fossi stata tradita di nuovo e quindi è proprio questo, cioè spessissimo i miei libri hanno delle emozioni reali che io ovviamente ho vissuto, ma che riesco a ricreare in me e che sono rimaste talmente forti in me che riesco a mettere sulla carta.
Quindi il rapporto anche con i tuoi sogni è fondamentale.
È fondamentale,
nella fase di scrittura.
Sì, fondamentale.
E la struttura linguistica che hai scelto per il libro? Hai fatto una riflessione anche su questo in base al soggetto?
Ho fatto una riflessione, mi sono ispirata a scrittrici come la Tamaro, che scrivono, sembra una maniera semplificata, ma in realtà penso che sia la forma più difficile di scrittura.
Sicuramente.
Perché la prima frase è molto lunga e poi taglio tutto quello che non serve, tutto quello che rende complicata la lettura. E quindi il libro diventa facile perché voglio che sia un libro facile per tutti. Cioè è vero che la letteratura è fatta anche da libri che sono apprezzati dai critici perché devono rileggere tre volte la stessa pagina per capire quello che c'è scritto. Io invece preferisco una letteratura aperta a tutti, chiamiamola forse anche più commerciale, ma penso che sia più importante essere rivolta a tutti che non una elite che è in grado di leggerti.
No, quello sul che una letteratura semplice sia più commerciale non sono completamente d'accordo con questo. Il fatto che tu ripulisca vuol dire che vuoi cogliere il segno, probabilmente.
Sì, però lo rende anche più facile. Cioè,
sicuramente, quello
e questa è la parte commerciale, cioè leggere, leggere
diciamo,
facile.
Più disponibile, diciamo, che può catturare un pubblico più ampio.
Con parole abbastanza semplici, non dico che sono sempre le stesse parole, perché questo non è assolutamente così, però non devono leggere col vocabolario in mano.
Ma faccio un parallelo sempre con l'arte figurativa, perché questo della pulizia della frase appartiene anche all'arte figurativa. Effettivamente, come dicevi tu, prima nasce una frase lunghissima che poi io vado a tagliare in arte è un po' la stessa cosa. Prima nascono tante immagini accavallate, spesso c'è un surplus di disegni, e poi quando si va a ripulire, a definire l'opera, tu ti accorgi che funziona quando l'opera ha detto tutto senza aggiungere né togliere.
Esatto.
E questo credo che sia anche il peso delle parole, no?
Esatto, difatti consumo quantità di risme di carta infinite per un libro, perché lo scrivo, poi lo taglio da stampato, e poi dopo lo riscrivo, e poi dopo lo ristampo, e poi dopo lo riguardo un'altra volta.
C'è una che ripulisce tanto, ritocca tanto.
Sì, sì.
Un mio carissimo docente di estetica mi diceva sempre che la qualità di un libro, di uno scrittore, la si nota dalla qualità degli scarti.
Sì,
e questa
sì.
È una cosa fantastica.
Sì, sì,
me.
Io ne ho tantissimi.
E faccio, dalla qualità, dalla quantità degli scarti, puoi notare quanto l'autore abbia faticato anche per... Però una fatica che nella scrittura poi non deve emergere, non deve trasparire. Deve essere un flusso continuo, un flusso armonico, e quella fatica che chi crea fa deve sparire,
esatto.
Deve essere nascosta, diciamo, del tutto.
C'è una cosa che ci tengo a dire. Dopo Maschi Alfa ho scritto, dopo che è stato pubblicato, ho scritto un giallo che si chiama Cambio Pista. Mm-hmm. E questo l'ho scritto per dimostrare che volevo essere una scrittrice, perché in tanti mi chiedevano, incontrandomi per strada, ma tuo marito ti ha lasciato? Ma stai con tuo marito? Ma com'è andata a finire? Cioè, non è un libro autobiografico alla lettera, è autobiografico perché ho
dentro c'è qualcosa,
dentro c'è
il tuo
qualcosa,
vissuto, certo.
Ma ho voluto scrivere anche un giallo, una cosa completamente diversa, perché sono una scrittrice, non sono una,
diciamo,
che ha scritto il memoriale della sua vita.
Hai voluto anche far emergere il mestiere della scrittura.
Sì, esatto.
Che è una parte anche affascinante perché scrive. Perché hai fatto anche da giornalista.
Sì, certo.
Perciò lì ti sei abituata probabilmente a trattare il linguaggio e le parole in modo che tutti ne potessero fluire.
Certo. No, tra l'altro ti dirò una cosa, che penso di essere l'unica giornalista che è tornata la tessera all'ordine dei giornalisti.
Questo, scusa, come mai?
Perché c'è stato un periodo nella mia vita che anche i 100 euro da pagare per il bollino annuale erano troppi.
Ok. Capito, perciò anche delle difficoltà.
Ho
avuto
anche delle difficoltà.
Beh, quello aggiunge sempre, come dice, qualità alle persone.
Sì,
no?
Sì.
Cioè, avere tutto facile spesso non è detto che formino
una
personalità.
La vita è lunga ed è molto altalenante. Cioè.
E allora, dopo il giallo, poi volevo indagare anche un altro aspetto.
Sì.
Arriva il tuo figlio. Che anche quello credo sia un passaggio.
Mio figlio,
no?
È stato un altro passaggio, è arrivato a 40 anni quando non pensavo più di poter avere bambini, e per lui ho scritto dei libretti per bambini che si trovano anche su Apple Store, Le storie di Costanza, e a lui ho scritto queste fiabe perché era stufo di sentire le fiabe dei tre porcellini, di situazioni che non esistevano, e mi chiedeva: ma perché lo smog è appiccicoso? Ma perché? Allora per lui ho inventato la storia dell'orso bianco che è nero e nessuno capisce perché, pensano che sia una mutazione genetica, in realtà è lo smog, e la signora che gli fa il bagnetto agli scienziati dimostrerà che è lo smog piuttosto che raccontargli l'inclusione sociale cosa vuol dire, o piuttosto che la balena che è magra perché non trova pesci tra tutta la plastica nell'Oceano Pacifico e ha una crisi di personalità. Sono tutte fiabe moderne per bambini moderni.
Esatto, no, quello lì è fondamentale. Mi fai venire in mente un bellissimo libro di Antonio Moresco, che è Le favole della Maria. Lui accompagnava ogni mattina il personaggio, la bimba a scuola, e durante il tragitto questo tuo racconto mi ha chiamato alla mente proprio quell'opera.
Oppure...
lì che ho apprezzato, che anch'io ho cresciuto una bambina così, inventando storie per lei, per
perché
sviarla,
bisogna spiegare
da quelle...
a loro la realtà, perché la realtà a loro arriva come a noi non arrivava, perché noi avevamo solo il telegiornale e magari era la televisione spenta mentre si mangiava a tavola. Invece loro hanno molti più canali di comunicazione e sono esposti continuamente.
Esattamente. E questo qui è un, diciamo, anche una parte importante, sì. L'esposizione dei nostri figli, diciamo, anche eccessiva,
sì.
Sia a un accumulo di immagini che di parole spesso.
Sì, sì,
forse le immagini in questo momento stanno un po'
più
dominando. Abbiamo visto quello che fa TikTok o
sì,
Instagram,
sì.
E prendono, hanno invaso troppo il posto della parola.
Esatto.
Almeno quel genere di immagini, perché non è... Quelle che troviamo sui social non sono immagini estetizzate, cioè in cui qualcuno ha ragionato sopra,
no, no,
per renderle piacevole, espressive. Sono immagini che ci tamburellano tutti i giorni,
sì.
Ci cimballano.
Sì, e sono create per stupire, sono create per anche spaventare, e quindi sono molto pericolose.
E, volevo capire un'altra cosa. Tu, avendo fatto la giornalista, avendo scritto dei libri, ti sei ritrovata ad avere a che fare con le tue opere, cioè le tue parole, il tuo linguaggio, che viene riprodotto,
sì.
No? In larga scala, in digitale, no? Questo rapporto con la riproduzione delle tue opere, delle tue immagini, come lo vivi? Cioè, sai che ci sono, non so, 10.000 libri in giro, con delle parole tutti uguali, stampati, che vengono messi nel mondo. Come
guarda,
lo vive?
Io non so come lo vive un pittore, perché fa un'opera unica, ma forse nella scrittura è insito già l'idea che possa essere riprodotto e possa essere divulgato. E quindi devo dirti che ho visto su Instagram una book blogger che ha fatto un post usando le mie frasi. E io guardandole non le ho riconosciute immediatamente, ma ho detto immediatamente, ma che bella questa frase, bisogna che poi dico, ma aspetta, questo è il mio libro.
Quella è la prova, quindi, del 9 però, che funziona.
Sì, 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 e quindi quello sono, tant'è che in Maschi Alfa ho fatto dei capitoletti chiamati Le Riflessioni, e spero che quelle riflessioni possano essere divulgate tantissimo, perché sono riflessioni su momenti di emozioni della vita che tutti abbiamo.
Qualche frase ce la leggeresti? Sarebbe piacere,
sì,
diciamo,
sì,
anche
sì,
per scoprire,
sì,
un po', e per far scoprire a tutti il tuo linguaggio.
Sì, allora. Guarda, una delle ultime riflessioni. La riflessione, l'energia. Quando si arriva a un punto di tensione massima, l'emotività accumulata ha bisogno di sprigionarsi in azioni. Si deve fare qualcosa, qualsiasi cosa, per cambiare una situazione divenuta insopportabile. Spesso non si ottiene il risultato sperato, si commettono errori, ma non dipende tutto da noi. Ciò che facciamo è aprire la porta al caos, alla possibilità del cambiamento, accettandone gli sviluppi. Ecco, questo è una cosa che succede ovunque, in politica, nelle relazioni umane, nel nostro lavoro, forse anche nella nostra biologia.
Sì, sì, concordo perfettamente. E così ci hai dato anche un po' un assaggio abbiamo verificato la qualità della tua scrittura. E per chiudere, il tuo rapporto con l'immagine, a questo punto siamo nel luogo in cui facciamo immagini, viviamo di immagini, il tuo rapporto con l'arte?
Il mio rapporto con l'arte, io penso che l'arte sia la droga più bella che una persona di cui possa farsi, e se si ammira l'arte, se si ama l'arte, l'arte la si cerca, bisogna vederla, consumarla, comprarla, condividerla. L'arte è l'unico modo per sentirsi vivi e per sentirsi anche nella società legata agli altri. Quindi io adesso sono in questo posto, circondata da quadri, da stampe, da artisti, e forse vorrei uscire portandomene dietro uno, perché ci sono delle stampe, dei quadri stupendi. Per me l'arte è la vita, e forse è anche la cosa che ci, adesso dirò una frase, ma è la cosa che ci avvicina di più a Dio.
Grazie, questa è una cosa bellissima. È il tuo colore preferito? Facciamo un po'
un'intervista. Questo azzurro, blu, indaco, okay. Viola, questo colore, il colore del cielo al tramonto.
Bellissimo, così per chiudere, diciamo, un po'. Sicuramente quando avrò qui ospiti degli artisti figurativi, chiederò il proprio rapporto con la parola.
Va bene,
così
va
invertirò,
bene.
Invertirò va un bene. Po' la cosa. E, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi di
sono contento di aver avuto qui Costanza Pintori. E vi invito a seguirci per le prossime puntate. Vi ricordo il nostro podcast che è Prove d'Artista, e volevo spiegare velocemente cos'è Prove d'Artista. Prove d'Artista è una dicitura che si appone nelle stampe d'arte. È un processo della lavorazione. Durante la lavorazione della grafica, l'artista blocca un momento della creazione firmando con PA la carta, che vuol dire prova d'artista, vuol dire che in quel momento l'artista prende atto dello sviluppo dell'opera. E noi facciamo questo con gli artisti che ci vengono a trovare. È anche un modo per mettere alla prova gli artisti, un modo per dire che l'arte è una messa alla prova, come la vita. E questo sarà un po' il nostro, diciamo, il nostro manifesto. Vi saluto tutti e alla prossima puntata.